Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati al podcast di Aliseo. Io sono Michele Vitto, giornalista per Aliseo. E oggi parliamo di Corea del Nord insieme a Federico Sangalli, che è responsabile del desk Asia e Indo-Pacifico per Aliseo. Ciao Federico.
Ciao Michele, un piacere come sempre.
C'è una notizia che afferma come Xi Jinping, il presidente cinese, potrebbe recarsi in visita in Corea del Nord nei prossimi giorni, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. A riportarla è l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, che cita un alto funzionario del governo. In realtà, se si realizzasse questa visita, non sarebbe una visita straordinaria, perché in realtà già ad aprile di quest'anno, il 9 aprile in particolare, il capo della diplomazia cinese, ovvero il ministro degli esteri, Wang Yi, si è recato in Corea. Questa sì che era stata una visita abbastanza straordinaria, perché si trattava della prima visita dopo 7 anni di un alto funzionario cinese in Corea del Nord. In realtà già a settembre dello scorso anno Kim Jong-un, che è il leader supremo della Corea del Nord, visitò Pechino nell'ambito dell'80° anniversario per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco, ma come mai ultimamente c'è questo rinnovato interesse da parte della Cina verso la Corea del Nord? Bene, in realtà questo rinnovato interesse è dovuto soprattutto a un cambiamento nella postura geopolitica e strategica del vicino nordcoreano. Perché, come ha affermato la Defense Intelligence Agency, che è una agenzia di intelligence degli Stati Uniti, nel 2025, ovvero l'anno scorso, ha affermato che la Corea del Nord si trova oggi nella sua posizione strategica più forte da decenni. E questo non è scontato. Dall'ascesa al potere di Kim Jong-un nel 2011, la Corea del Nord ha cambiato pelle, soprattutto dopo aver approfondito i suoi legami con la Federazione Russa. La Corea del Nord è riuscita a approfondire questo rapporto soprattutto sfruttando la difficoltà russa in Ucraina. Come ben sappiamo, i soldati nordcoreani hanno aiutato i russi a liberare l'oblast di Kursk, che era stato invaso, occupato dagli ucraini nel 2024, ma già nel 2023, un anno prima, aveva iniziato a fornire la Corea del Nord munizioni alle forze armate russe, che ovviamente avevano fame di munizioni, dato il crescente utilizzo e fabbisogno nel contesto della guerra in Ucraina. Ecco, in questo contesto di crescente avvicinamento tra la Corea del Nord e la Russia, la Cina ha iniziato a intravedere una minaccia. Una minaccia perché la Corea del Nord è un paese importantissimo per la Cina, che non a caso si è spesa negli anni 50 nella guerra di Corea a fianco dei nordcoreani per evitare una completa conquista della penisola nordcoreana da parte della Corea del Sud, coadiuvato ovviamente dagli Stati Uniti d'America. Quindi è un paese importantissimo sia perché è un confine geografico, quindi un possibile potenziale punto di partenza per qualsiasi invasione, sia perché la Corea del Nord negli ultimi anni è diventata anche molto, tra virgolette, relativamente potente sul piano militare, soprattutto nell'ambito del suo programma nucleare, che con Kim Jong-un ha visto una grande evoluzione. Ecco Federico, io volevo chiederti in che modo la Corea del Nord è riuscita a modernizzare le proprie forze armate grazie anche all'aiuto della Federazione Russa e poi il programma nucleare della Corea del Nord. A che punto è?
Ma come giustamente hai detto diciamo poco fa, il programma nucleare nordcoreano e tutti gli elementi che poi affiancano questo programma atomico, cioè anche il programma missilistico, il programma dei lanciatori, insomma l'intera filiera che in qualche modo costituisce il potere nucleare della Corea del Nord, ha fin da subito, proprio nelle intenzioni ancora prima del primo test atomico nordcoreano, rappresentato nella strategia del regime dei Kim la controassicurazione strategica massima per la sopravvivenza del proprio paese. Quindi possiamo dire che fin da subito la Corea del Nord ha investito enormi risorse nel proprio programma nucleare, proprio perché lo ha inteso come una garanzia per la sopravvivenza della Corea del Nord stessa. Si racconta spesso quanto accadde negli anni 90, quando a seguito del crollo del blocco socialista, del patto di Varsavia e dell'Unione Sovietica, la Corea del Nord si ritrovò in una condizione anche umanitaria molto drammatica, perché la propria economia naturalmente non era sufficiente a garantire l'autosostentamento della propria popolazione, e in quella condizione la Corea del Nord comunque diede la priorità al mantenimento delle proprie forze armate e agli investimenti nucleari, anche in concomitanza con di fatto una carestia che costò la vita a decine di migliaia di nordcoreani, se non centinaia di migliaia. Di conseguenza possiamo sicuramente dire che il successo del programma nucleare nordcoreano è dovuto innanzitutto alla priorità che ovviamente la leadership politica ha dato a questo strumento. Dopodiché la grande intuizione di Kim Jong-un ovviamente, cioè l'attuale leader nordcoreano, è stata di trasformare questo programma da, diciamo, mero strumento di controassicurazione, vale a dire se gli Stati Uniti o un altro attore esterno ostile invadono il paese, come è stato fatto per esempio con l'Iraq di Saddam Hussein, noi impieghiamo l'atomica e quindi il costo del conflitto è troppo alto per tentare una missione di questo tipo, lo ha trasformato in uno strumento di proiezione di potenza. E questo vuol dire anche trasformarlo in un elemento che può essere impiegato al tavolo negoziale per accrescere il prestigio e il ruolo diplomatico della Corea del Nord, che fino a prima di Kim Jong-un era piuttosto marginale, nel senso che la Corea del Nord viveva in una condizione di quasi totale isolamento, tant'è vero che era stata soprannominata famosamente il Regno Eremita, no? Cioè uno stato totalmente privo di collegamenti anche diplomatici col resto del mondo, se non appunto i rapporti occasionali con gli alleati ambigui, no? Come la Cina e come la Russia. Uno di queste novità dovute all'uscita dall'isolamento diplomatico è stato proprio il rapporto, citavi, con la Federazione Russa, che in questo momento rappresenta una delle colonne portanti del progetto di modernizzazione del programma nucleare missilistico nordcoreano, nello specifico attraverso lo sviluppo di vettori di lancio, cioè banalmente di missili balistici, con una gittata superiore, capace ormai di ambire, almeno nelle dichiarazioni, alla soglia dei 15.000 chilometri di gittata, che li renderebbero in grado di colpire buona parte, diciamo, degli Stati Uniti continentali. E il processo di miniaturizzazione delle testate, che è un progetto molto difficile sul piano tecnico, ma che sia la Russia sia la Cina padroneggiano ormai da decenni, che significa? Significa che le testate nucleari, da quelle, diciamo, bombe gigantesche, se noi immaginiamo foto, no, della bomba di Hiroshima, vengono ridotte a essere dei congegni di dimensioni più ridotte e quindi possono essere montate su missili anche diciamo diversi rispetto ai monumentali missili balistici che noi immaginiamo lanciare queste testate, e soprattutto, essendo il peso inferiore, il missile ha una gittata superiore, ovviamente, perché c'è più spazio banalmente, diciamo, per il carburante a bordo del missile. Oltre a questo, la Corea del Nord, e questa è un'intuizione di Kim Jong-un, sta sviluppando una forza di lancio navale attraverso navi di superficie. Hanno condotto anche all'inizio dell'anno una serie di test di lancio di questi missili da parte delle loro nuove unità navali, due fregate in particolare, e stanno lavorando con grande zelo e con grande intensità per sviluppare anche una piattaforma di lancio sottomarina. Cosa, diciamo, tende tutto questo quadro? La Corea del Nord intende dotarsi di quella che nel gergo tecnico viene definita la triade nucleare, cioè una squadra di tre elementi che sono la forza aerea, la forza di lancio terrestre e la forza appunto di lancio navale di superficie e subacquea, in grado di utilizzare, di impiegare armi nucleari. Perché è importante la triade nucleare? Perché viene intesa come lo strumento massimo di utilizzo di questo strumento, lo strumento atomico, e in particolare uno strumento che è molto difficile, diventa molto difficile da neutralizzare con un attacco, perché ovviamente per esempio i sottomarini rappresentano una piattaforma di lancio difficile da eliminare con un attacco a sorpresa. E questo renderebbe di fatto la Corea del Nord, da un paese canaglia dotato di armi atomiche, a effettivamente una potenza nucleare a tutti gli effetti, come lo sono oggi gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e altre nazioni.
Esatto, che poi tra l'altro il presidente sudcoreano di recente ha annunciato che la Corea del Nord sarebbe in grado di produrre fino a 20 bombe nucleari all'anno. E questo ovviamente, se fosse vero, condurrebbe la Corea del Nord tra le potenze nucleari più potenti del globo.
Certo, in particolare noi adesso abbiamo la Corea del Nord, non rilascia naturalmente stime sui propri arsenali. Si stima che il regime dei Kim disponga attualmente di una cinquantina di testate nucleari. La possibilità che la loro filiera nucleare riesca a produrre sufficiente materiale fissibile, cosiddetto, cioè in grado di generare una fissione nucleare, quindi di diventare una bomba, tale da produrre fino a una ventina di testate nucleari all'anno, rappresenta uno sviluppo che potenzialmente nell'arco di un decennio potrebbe tranquillamente portare la Corea del Nord, se sceglierà e se avrà le risorse per farlo naturalmente, di perseguire questa strada, nella top 5 delle potenze nucleari, perché attualmente, diciamo, a livello numerico la struttura, al di là della Russia e degli Stati Uniti, che hanno gli unici paesi al mondo che hanno migliaia di testate nucleari, molti altri paesi comunque particolarmente rilevanti, tra cui la Cina o la Francia, hanno diciamo alcune centinaia di testate nucleari. Uno sviluppo di questo tipo inevitabilmente renderebbe la Corea del Nord un paese molto più pesante sul piano ovviamente della diplomazia e anche molto più pericoloso.
Esatto, poi questa cosa inizia a preoccupare seriamente gli Stati Uniti, che un funzionario del Pentagono di recente ha dichiarato al Congresso quello che dicevi appunto tu, ovvero la gittata dei nuovi missili nordcoreani. Lui affermava che la Corea del Nord avrebbe le capacità in teoria di colpire gli Stati Uniti continentali attraverso queste rinnovate capacità. Ed è per questo che gli Stati Uniti, sotto l'amministrazione Trump, stanno cercando di corteggiare la Corea del Nord, in realtà come aveva già tentato di fare Trump durante il suo primo mandato. Ci ricordiamo la storica visita nel 2019 di Trump in Corea del Nord, e una visita che poi non portò a nessuna svolta diplomatica. Però oggi Trump ci riprova, anche se la Corea del Nord tende a non recepire questi corteggiamenti, soprattutto perché non si fida degli Stati Uniti, e potremmo anche aggiungere a ragione dopo quello che hanno fatto negli ultimi tempi. Però ecco, la Corea del Nord è corteggiata dagli Stati Uniti per un motivo semplice, innanzitutto perché gli Stati Uniti cercano una de-escalation nella penisola coreana, soprattutto perché hanno il timore, il terrore, potremmo dire, che in un contesto di guerra regionale nell'Indo-Pacifico tra la Cina e gli Stati Uniti, ovviamente su Taiwan, la Corea del Nord possa schierarsi attivamente a favore della Cina, e questo complicherebbe l'equazione strategica nella regione, sarebbe sicuramente un grande pericolo per gli Stati Uniti, anche perché oggi le truppe nordcoreane, i soldati delle forze armate della Corea del Nord, sono insieme ai russi e gli ucraini gli unici ad aver fatto esperienza diretta di una guerra contemporanea combattuta attraverso l'uso massiccio dei droni, perché appunto, come avevo detto poc'anzi, le truppe nordcoreane hanno partecipato assieme alla Russia alla liberazione dell'oblast di Kursk. Infatti molti dei veterani nordcoreani sono oggi inquadrati come dei veri e propri addestratori nel campo dei droni. Ecco, tutto ciò ovviamente ha segnato un salto di qualità per la Corea del Nord, e una cosa che mi sono dimenticato di dire: il trattato di partenariato strategico tra la Russia la Corea del Nord, e include anche una clausola di mutua difesa, come anche il trattato tra la Cina e la Corea del Nord. La Cina, l'unica alleanza militare che ha, è quella appunto con Pyongyang, e appunto anche in questo caso c'è una clausola di mutua difesa. Quindi la Corea del Nord è un piccolo stato, si trova schiacciato tra dei giganti che sono suoi vicini, però allo stesso tempo cerca di ritagliarsi uno spazio e ci sta riuscendo. Anche poi perché soprattutto Kim sta già pensando alla sua successione, e poi anche attraverso una modifica della Costituzione che di recente è stata approvata, diciamo che sta provando a trasformare la Corea del Nord, soprattutto dall'interno, no? E, ecco Federico, volevo chiederti se ci puoi raccontare di più a proposito di questa modifica della Costituzione e poi soprattutto della dinastia di Kim, cosa dobbiamo aspettarci?
Ma diciamo, la Corea del Nord è sempre stata un paese che il cui processo decisionale si può caratterizzare come opaco e non trasparente, evidentemente. Il regno eremita, non a caso, è sempre stato isolato anche rispetto ad altri regimi autoritari, come possono essere la Cina, l'Iran, la Russia, prima sovietica, poi di Putin, in cui comunque diciamo, emerge un'immagine anche pubblica di una leadership magari, diciamo, monocentrica rispetto al decisore, ma comunque in qualche modo collegiale, cioè coadiuvata evidentemente da un partito, da una gerarchia, da un apparato, no? Che affianca il leader nelle sue decisioni. In Corea del Nord, anche a causa dell'isolamento rigido che ha mantenuto per decenni, fin dalla sua nascita, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'immagine che è trasparita è di uno Stato totalmente centrato sulla figura del leader supremo. Quindi prima il nonno di Kim Jong-un, poi suo padre, attualmente appunto il terzo in carica alla guida di questo stato dinastico che è la Repubblica Democratica Popolare di Corea, come in teoria dovrebbe essere chiamata. E attualmente Kim Jong-un è un sovrano, se così si può definire, giovane, comunque è asceso al potere giovanissimo, ma sta già iniziando a valutare la propria successione. Teniamo conto che nonostante il fatto che appunto la figura del leader supremo rappresenti sia pubblicamente sia decisionalmente di fatto la quasi totalità del potere decisionale politico in Corea del Nord, tutto ciò che diciamo traspare dalla sua immagine è fortemente discrezionale alla volontà del leader stesso. Tant'è vero che per lunghissimo tempo non si è saputo se Kim fosse sposato, se avesse delle sorelle, dei fratelli, quanti e di che età o cosa facessero. E questo è un dato di continuità anche rispetto appunto al trattamento riservato a suo padre e prima ancora a suo nonno e ai suoi zii, eccetera, eccetera. Il fatto che il potere sia dinastico e in qualche modo familiare non deve comunque lasciare un'immagine di totale, come dire, composizione monolitica di questo potere. Uno dei primissimi atti che fece Kim Jong-un quando ascese al trono, diciamo, nordcoreano, divenne anche celebre del nuovo, diciamo, un gesto celebre del neo nominato leader, fu uccidere suo zio, che era il zio acquisito, quindi marito di sua zia di sangue, il quale si era ritagliato, essendo un generale dell'esercito, un ruolo molto preminente all'interno, diciamo, della corte di Pyongyang, in forza anche del suo stretto legame col padre di Kim Jong-un. Tant'è vero che nell'immediatezza della sua successione sul trono del regno eremita si era immaginato che questo zio potesse svolgere il ruolo in qualche modo di potere dietro il trono nei confronti di un giovane e inesperto Kim Jong-un. La sua uccisione per presunta slealtà attraverso anche, diciamo, modalità di esecuzioni macabre che sono state pubblicizzate al momento dell'annuncio della sua esecuzione, hanno voluto ribadire il fatto che essere legati al leader supremo non significa in qualche modo essere esentati dalla lealtà verso di lui. Kim Jong-un ha così eliminato un rivale interno che avrebbe potuto in qualche modo metterne in dubbio l'autorità, e attualmente intende evitare un nuovo processo di per così dire, messa in discussione della successione dinastica, attuando una serie di riforme interne, come dicevi, riforme che sono ancora più necessarie per il fatto che la prescelta per la successione è per la prima volta una donna, una giovane ragazza, sua figlia, la cui età in realtà non è nota, ma si stima dalle poche immagini che fanno filtrare dalla Corea del Nord, che abbia tra i 12 e i 13 anni attualmente, quindi ancora troppo giovane per poter svolgere un ruolo politico diretto. Tuttavia, i segni contraddistinguono la nomina come erede al trono, in qualche modo, sono già presenti nel discorso pubblico. La propaganda già la saluta e la paragona direttamente al padre, che è un tipico segno di solito che questa persona viene prescelta per diventare il prossimo leader supremo, come gesto di continuità, e di conseguenza possiamo attualmente stabilire che effettivamente Kim abbia scelto questa sua giovane figlia come nuova futura leader suprema della Corea del Nord. Sarebbe la prima donna alla guida del regime nordcoreano, sarebbe una leader verosimilmente comunque molto giovane, perché come abbiamo detto attualmente è ancora una bambina, e di conseguenza non può garantire evidentemente un ruolo politico solido, un pedigree solido rispetto anche allo stesso Kim Jong-un, a suo padre, e di conseguenza queste riforme servono in qualche modo a modernizzare l'immagine del leader supremo in modo tale da garantire una transizione più ordinata, verosimilmente, nei confronti della figlia. Queste riforme hanno interessato due aspetti preminenti, uno appunto molto domestico e uno geopolitico, rivolto verso l'esterno. Il ruolo domestico è stato il cambio di attributi del leader supremo, che è stato nominato comandante nucleare unico, quindi ultimo decisore dell'arsenale di armi di distruzione di massa della Corea del Nord. Sono stati rimossi molti titoli, molte forme, figlie del vecchio passato comunista, quindi altisonanti titoli risalenti all'epoca del nonno e del padre, quindi vetero stalinisti in qualche modo, e allo stesso tempo è stato eliminato ogni riferimento proprio al padre e al nonno, che è un elemento molto forte, non solo perché la Corea del Nord è uno stato dinastico, ma anche perché tecnicamente loro sono ancora i presidenti eterni della Corea del Nord. Questo verosimilmente per sganciare la Corea del Nord da un passato appunto in qualche modo obsoleto e proiettarla verso un nuovo ruolo moderno che si può riscontrare anche nel lato geopolitico, cioè rivolto verso l'esterno. In particolare la Costituzione nordcoreana è stata modificata per eliminare i riferimenti alla riunificazione con la Corea del Sud, che invece sono sempre stati considerati la missione nazionale della Corea del Nord fin dalla sua divisione, come sappiamo, a seguito della guerra di Corea. Questo significa che la maturazione della Corea del Nord quale potenza comporta non solo uno sviluppo militare, ma anche in qualche modo ideologico, dove Pyongyang inizia a riflettere su di sé come una potenza già compiuta, quindi non una potenza a metà che è vincolata alla riconquista della Corea del Sud per ovvie ragioni di continuità territoriale e culturale, bensì come un paese che può scegliersi il suo ruolo nel mondo con maggiore elasticità, con maggiore aggressività. Questo non diminuisce infatti la minaccia nei confronti naturalmente della Corea del Sud, ma semplicemente la sposta all'interno di un quadro storico in cui la Corea del Nord può giocare una partita più rivolta al perseguimento del suo interesse nazionale che non all'inseguimento in qualche modo di fantasmi storici derivanti appunto dalla guerra di Corea.
Esatto, si tratta di una svolta autoreferenziale, se così possiamo dire, che manifesta anche una maturità ideologica e strategica, comunque una svolta importante. E io ti ringrazio Federico per essere stato qui con noi e un saluto anche a tutti gli ascoltatori del podcast di Eliseo. Ci vediamo alla prossima puntata.
È stato un piacere.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.